Commentiamo ora, come accennavamo all'inizio, un'altra circolare. In questo caso si tratta di una circolare del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. In altre parole, l'ufficio centrale del Ministero del Lavoro che dà indicazioni operative, praticamente ordini di servizio, ai servizi ispettivi, agli ispettori del lavoro. Gli dice come operare. In questo caso la precisazione riguarda, contenuta nella circolare che porta la data del 3 aprile 2008, riguarda una questione che può sembrare particolare, ma che in realtà è di molto più ampio respiro, delle aziende che operano in Italia con i propri dipendenti provenienti dall'estero e che non hanno una sede in Italia. Per l'appunto, l'ipotesi dei lavoratori dipendenti da impresa estera avente sede all'estero e da questa impresa temporaneamente trasferiti in Italia per eseguire alle dipendenze di detta impresa estera dei lavori in appalto è regolata dall'articolo 27,1 lettera I del testo unico sull'immigrazione. Sono i cosiddetti lavoratori distaccati, anche se il termine in realtà non sarebbe tecnicamente proprio. Lavoratori distaccati da imprese estere che sono collocati, come si dice, al di fuori delle quote. In altre parole, per l'ingresso in Italia di questa categoria di lavoratori non si deve seguire la trafila del decreto flussi, non c'è un numero limitato di autorizzazione all'ingresso, bensì in qualsiasi periodo dell'anno è possibile richiedere l'autorizzazione all'ingresso di questi lavoratori sul presupposto che non siano dipendenti di un'impresa italiana o da questa diretti e organizzati, ma che invece siano dipendenti di un'impresa estera con sede all'estero, un'impresa che dovrebbe avere una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, una propria organizzazione autonoma, che operando a proprio rischio dovrebbe, per realizzare delle opere in base a contratti stipulati in Italia, dovrebbe trasferire temporaneamente i propri dipendenti che appunto continuerebbero ad essere retribuiti dall'impresa estera e da questa diretti e organizzati. Detta in questi termini, naturalmente è una situazione assolutamente pacifica, anche se corre l'obbligo subito di precisare che in molti casi di trasferimento all'estero di dipendenti formalmente risultanti dipendenti di impresa estera si verifica poi che si tratta di dipendenti magari di un'impresa che esiste solo sulla carta, che è stata costituita nella locale camera di commercio di un paese extracomunitario ma che in realtà non ha mai operato in quel paese, non ha mai avuto una propria sede, un proprio stabilimento, un proprio patrimonio di attrezzature, né tantomeno un avviamento di attività con cantieri o altro, ma è un'impresa che risulta essere stata costituita solo per formalmente assumere del personale che poi viene mandato in Italia sul presupposto che vi sia un appalto da realizzare e poi di fatto, magari come spesso si è verificato, si tratta di personale che sostanzialmente viene affittato o per così dire o messo a disposizione dell'impresa committente o appaltante che dir si voglia e quindi utilizzato come personale manodopera in affitto. È chiaro che la distinzione tra la situazione lecita e la situazione illecita presuppone la distinzione tra un appalto lecito e un appalto illecito. Una volta queste situazioni di abuso si chiamavano intermediazione di manodopera o interposizione fittizia nei rapporti di lavoro ed erano regolate dalla legge 1369 del 1960. Questa legge è poi stata abrogata e sostituita dalle disposizioni contenute nella cosiddetta legge Biagi, decreto legislativo 276 del 2003, che pure sanziona chi affitta manodopera non avendo una propria organizzazione autonoma e non operando a proprio rischio. Quindi la misura della legittimità di un qualsiasi appalto, anche a livello nazionale, sta pur sempre nella effettiva autonomia organizzativa di un'impresa, nella effettiva attività svolta a proprio rischio da parte di questa impresa e nella effettiva titolarità del potere di organizzare, di dirigere e di controllare il proprio personale. Ora, non sempre questi requisiti di legittimità dell'appalto sono soddisfatti nel caso di appalto assegnato ad imprese estere che qui in Italia trasferiscono temporaneamente, si fa per dire, il proprio personale per l'esecuzione dell'appalto. È accaduto diverse volte e probabilmente continuerà ad accadere che si verifichi, oltre naturalmente alle situazioni illecite, che si verifichi un abuso di queste disposizioni e che si aggiri la normativa sui flussi migratori e quindi sulle quote, trasferendo in Italia personale che formalmente sarebbe dipendente di imprese estere e da questi direttamente retribuito, organizzato e diretto. Poi, appunto, come ho già detto, può verificarsi, come si è verificato in più occasioni, che l'impresa estera sia un'impresa costituita solo sulla carta, che di fatto affitta manodopera a prezzo fisso, senza alcun rischio di impresa e aggirando la normativa sui flussi migratori. La questione è molto delicata anche perché, appunto, ciò che viene anche precisato da questa e ribadito da questa circolare al Ministero del Lavoro del 3 aprile 2008 è che questi lavoratori potranno lavorare in Italia esclusivamente per conto dell'impresa estera che li ha trasferiti e quindi se questi lavoratori sono sottoposti a condizioni di sfruttamento perché non vengono pagati, perché comunque sono di fatto soggiogati al controllo del committente dei lavori, è chiaro che non potranno di fatto dolersi di nulla, perché se denunciano la situazione automaticamente dimostrano che non vi erano i presupposti per autorizzare il loro ingresso in Italia e perdono il permesso di soggiorno, senza che sia data la possibilità di utilizzare quel permesso di soggiorno per andare a lavorare per un'altra ditta e svolgere un rapporto di lavoro regolare e alla luce del sole. Questa situazione implica di fatto un sostanziale ricatto, perché appunto questi lavoratori trasferiti dall'estero, fra virgolette, temporaneamente, devono accettare le condizioni in cui si trovano, perché altrimenti hanno come unica alternativa non quella di poter cambiare lavoro qui in Italia, ma quella di tornare in patria e magari senza poter recuperare i crediti di lavoro che hanno maturato. Ora, la circolare del Ministero del Lavoro, per la verità, si preoccupa di fare una puntualizzazione rispetto a un caso particolare, cioè il caso in cui appunto si tratti di contratti di appalto complessi che prevedono una pluralità di opere o lavori da eseguire e che appunto hanno una certa durata nel tempo. In questo caso, quello che precisa la circolare è che, contrariamente all'espressione letteralmente usata dall'articolo 40,13 del regolamento di attuazione, il nulla osta e relativo permesso di soggiorno sono sì rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, ma per realizzazione dell'opera o prestazione del servizio si può intendere anche un servizio complessivamente inteso, costituito da diverse commesse che fanno parte tutte di un unico contratto. Proviamo a fare un esempio. Questo tipo di attività si presta molto, per esempio, nel settore dell'edilizia. Proviamo a immaginare un'impresa estera che si assuma nei confronti di un committente italiano o facendo parte di un consorzio di imprese costituito in Italia, si assuma l'obbligo di eseguire diverse opere di rete elettrica, per esempio in diversi fabbricati di cui è prevista la costruzione. Ecco che quindi la tale impresa si assume l'appalto limitatamente a determinate opere, poniamo sempre il caso opere di impianti elettrici, in diversi fabbricati di cui è prevista la costruzione nel corso del tempo. Quindi non si guarda semplicemente al singolo fabbricato, alla singola opera, ma si guarda a un contratto di appalto che può prevedere appunto la costruzione di diversi fabbricati e la realizzazione in ciascuno di essi, in un arco di tempo piuttosto lungo, considerevole, in ciascuno di essi delle opere appaltate alla singola impresa. E qui il Ministero del Lavoro precisa appunto che questo vale, la possibilità quindi di dare un'unica autorizzazione per distinte commesse che tutte sono riconoscibili a un unico contratto generale, questo vale nel caso in particolare in cui l'esecuzione della singola commessa non comporti alcun mutamento di sito produttivo né della tipologia dell'attività svolta. Quindi un lotto di fabbricati, per esempio siti nello stesso comune, nello stesso territorio comunale, presso ognuno dei quali sia da realizzare, tornando sempre all'esempio di prima, un impianto elettrico. Ebbene, la circolare avrebbe anche potuto precisare che cosa succede nel caso in cui invece, e questo riguarda molto spesso le attività di montaggio assunte in appalto, nel caso in cui l'attività appaltata debba essere realizzata presso diverse aree territoriali, quindi presso diverse province, perché appunto è già capitato di verificare che in questi casi le direzioni provinciali del lavoro non sanno a chi tocca dare l'autorizzazione, se alla provincia ove si svolgerà il primo dei lavori previsti o se per ciascuna provincia ove dovranno essere svolti i lavori dovrà essere fatta una procedura distinta, autonoma, con iter e tempistiche burocratiche diverse, non facilmente conciliabili tra loro. Quindi le precisazioni contenute in questa circolare arrivano fino a un certo punto. Ciò che invece viene molto chiarito è la durata possibile di questo impiego, e cioè che Si ritiene possibile, testualmente prevede la circolare, in relazione al medesimo contratto di appalto, prorogare la durata iniziale del nulla osta in ragione di un prolungamento della durata dei lavori necessario al completamento dell'opera o del servizio, tenendo comunque presente il limite massimo previsto dalla legge. Ma per l'appunto il limite massimo previsto dall'articolo 40 del regolamento di attuazione è di 2 anni e la proroga è possibile per altri 2 anni. Il che significa, in parole povere, che questi lavoratori dipendenti dell'impresa estera potrebbero rimanere in circolo nel territorio italiano per 4 anni persino, e che quindi in questi 4 anni non si parla di durata limitata alla realizzazione dell'opera, ma si parla di un arco di tempo considerevole che, per l'appunto, come precisa il Ministero su sollecitazione delle associazioni industriali, può riguardare anche tutta una serie di opere di carattere considerevole purché legate da un unico contratto di appalto. Si capirà che non è difficile prevedere un contratto di appalto come una sorta di disciplinare che stabilisce un corrispettivo per ogni unità di prodotto e che di fatto assegna a un'impresa appaltatrice una serie indefinita o più o meno indefinita di opere o lavori da eseguire sul territorio, magari anche nel territorio di diverse province. E da questo punto di vista corre l'obbligo di sottolineare che forse la circolare avrebbe fatto bene, visto che è indirizzata agli uffici ispettivi, fra l'altro, avrebbe anche fatto bene a puntualizzare che l'appalto deve essere lecito, che l'impiego dei lavoratori deve essere lecito, che le imprese esistenti all'estero dovrebbero documentare la loro effettiva operatività e consistenza e non semplicemente un pezzo di carta presso la locale Camera di Commercio da cui risultano registrate. E questo a maggior ragione perché nel passato si sono registrati diversi fenomeni di abuso di questo fenomeno di questa possibilità o procedura di distacco dall'estero di dipendenti di impresa estera, e appunto bene farebbe il Ministero non soltanto ad accontentare l'istanza in sé per sé legittima delle associazioni industriali, precisando appunto che questi lavori possono essere assunti anche da un consorzio e in parte assegnati ad un'impresa estera, ma precisando anche che questi lavori devono essere svolti con contratti di appalto leciti non solo sulla carta ma anche nella sostanza, e che quindi in questi casi dovrebbe essere verificata l'effettiva consistenza organizzativa dell'impresa, e quindi si dovrebbe verificare che si tratta di un'impresa che già esiste all'estero, che già è operante con una propria attività identificabile all'estero nella sua consistenza anche patrimoniale, e che solo a fronte di queste condizioni minime è possibile autorizzare l'ingresso dall'estero di lavoratori dipendenti per l'esecuzione dei lavori assegnati in appalto all'impresa estera, e autorizzare e eventualmente prorogare la loro permanenza in Italia. E questo per evitare fenomeni che si sono già registrati in passato di sostanziale intermediazione di manodopera o somministrazione abusiva di manodopera, come oggi è definita dalla legge Biagi. D'altra parte non è stato richiamato, ma ricordiamo che la normativa lo prevede, non è stato richiamato quanto è previsto a riguardo dall'articolo 40, e cioè l'obbligo di garantire ai dipendenti di impresa estera distaccati da questa in Italia la parità di trattamento a quei lavoratori italiani, quindi un trattamento economico non inferiore a quello che è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le mansioni svolte in relazione all'attività o al settore di attività, più l'adempimento degli obblighi in materia di contributi obbligatori. E da questo punto di vista sottolineiamo che il problema diventa oggi forse più preoccupante che in passato, perché essendoci stato l'allargamento dell'Unione Europea ai cosiddetti paesi neocomunitari e applicandosi in questo caso il regolamento 1408 del 71 per quanto riguarda i lavoratori distaccati, i contributi non verrebbero nemmeno versati in Italia, perché appunto i lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa comunitaria, ivi compreso le imprese dei paesi dell'est che sono entrati nell'Unione Europea, rimarrebbero assicurati all'istituto assicuratore per i contributi obbligatori del proprio paese di provenienza. La qualcosa, tanto per essere chiari, comporterebbe un costo in termini di contributi notevolmente inferiore al costo contributivo che ha un lavoratore impiegato in Italia, o che avrebbe un lavoratore proveniente da un paese extracomunitario con il quale non vi sia una regolamentazione bilaterale del sistema contributivo. Di conseguenza, il pericolo che si possano utilizzare finti appalti, o meglio appalti illeciti, per far venire dall'estero lavoratori che in realtà sono solo formalmente dipendenti di un'impresa estera e che di fatto vengono messi a disposizione in tutto e per tutto di un committente italiano, è un rischio che tende ad aumentare proprio in relazione alla possibilità di distacco da paesi comunitari da parte di imprese esistenti solo sulla carta, e questo per aggirare il limite minimo del costo del lavoro. È chiaro che se questi lavoratori fossero retribuiti alla stessa maniera i lavoratori italiani, ma avessero invece un costo per contributi che è molto meno della metà, questo realizzerebbe un illecito risparmio sul costo del lavoro da parte delle imprese committenti. A maggior ragione quindi si auspica che ci sia una più puntuale vigilanza su queste situazioni, che non vuol dire ostacolare la circolazione delle imprese che operano correttamente alla luce del sole, ma vuol dire piuttosto evitare l'inquinamento del mercato e della concorrenza stessa da parte di imprese che di fatto affittano manodopera sotto costo, giovandosi di questi escamotage che sono ormai fin troppo noti. D'altra parte, questione che va sottolineata è anche quella relativa alla sicurezza sul lavoro. I lavoratori che provengono da queste imprese estere dovrebbero soggiacere, come tutti i lavoratori operanti sul territorio italiano, all'applicazione delle stesse norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ma finora non risulta che nelle prescrizioni impartite dal Ministero in relazione appunto all'autorizzazione all'ingresso dei lavoratori stranieri dipendenti da imprese estere vi siano state prescrizioni relativamente ai particolari accorgimenti che, in relazione anche alle difficoltà linguistiche, dovrebbero essere adottati per assicurare effettivamente un rispetto delle norme di sicurezza da parte di questi lavoratori. Ricordiamo che le stesse norme dovrebbero essere applicate anche nei confronti di imprese estere e dei loro dipendenti e che quindi il contratto di appalto dovrebbe presupporre, per dirla in termini sommari, una effettiva verifica dell'inidoneità tecnica dell'impresa appaltatrice, una effettiva informazione da parte del committente nei confronti dell'appaltatore sui rischi esistenti in relazione all'opera appaltata e un effettivo coordinamento, specialmente nel caso in cui appaltatore e appaltante operino nello stesso cantiere svolgendo attività e ruoli diversi che si possono molto spesso sovrapporre con relative implicazioni dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. D'altra parte, se da un lato appunto si precisa che queste autorizzazioni potranno essere rilasciate fino a un massimo di 2 anni, ma prorogabili per altri 2 anni, non si prevede la possibilità per questi lavoratori, come abbiamo già detto, di stabilizzarsi in Italia. Quindi può essersi come normale la situazione di lavoratori che stanno in Italia a lavorare in via di fatto continuativa fino a 4 anni, senza poi avere la possibilità, magari a fronte di opportunità di lavoro reperite sul posto, di stabilizzare la propria posizione di soggiorno. In altre parole, questi lavoratori sarebbero condannati ad un futuro di precarietà, per definizione, analogamente a quanto succede per gli infermieri professionali che, secondo il regolamento di attuazione, sempre in base all'articolo 40,3, dovrebbero fare perennemente gli infermieri professionali con contratto di lavoro a tempo determinato, senza mai avere la possibilità, per esempio, di mettersi in proprio o di cambiare tipo di attività lavorativa. E queste cristallizzazioni, diciamo, della situazione delle persone senza la possibilità futura di conversione o di permanenza ad altro titolo, lasciano alquanto dubbi, anche perché appunto quando la situazione viene mantenuta in termini così rigidi c'è anche il rischio che possa essere fatta pesare al lavoratore la sua condizione, per cui o accetta determinate condizioni di lavoro oppure, non potendo cambiare settore di attività, si trova costretto all'alternativa tra subire o rinunciare al permesso di soggiorno. Confidiamo quindi che, pur essendo giusto che il Ministero risponda alle sollecitazioni e alle richieste di chiarimento, ecco, magari queste occasioni di chiarimento siano sfruttate da parte dell'amministrazione per chiarire la materia nel suo complesso e non per generare ulteriori dubbi o per lasciare ombre, diciamo, su alcuni aspetti che non sono secondari ma che appunto riguardano la sicurezza, la vita e la legalità del soggiorno dei lavoratori.